ci spostiamo in Libia e ci domandiamo quanto paga l'Italia per i pushback e i lager. Il Viminale pare che abbia un nuovo partner per i programmi di formazione, addestramento e riarmo della Guardia Costiera Libica, ossia l'AID, l'Agenzia Industria e Difesa. Ma al di là di questo, quanto ci costano le scorribande della Guardia Costiera Libica per deportare nei lager della Tripolitania i migranti illegalmente fermati in mare? Milioni, svariati milioni all'anno. Cerchiamo di capirne di più, ne parliamo con Antonio Mazzeo, insegnante, antimilitarista, blogger, che a questi temi ha dedicato due articoli che trovate sul suo blog. Buongiorno Antonio.
Buongiorno a voi.
Allora, raccontaci un po' di questa nuova trovata, per cominciare, questo nuovo partner per i programmi di formazione, addestramento e riarmo della Guardia Costiera Libica.
Ma io direi che è un pozzo veramente senza fondo. Continuiamo a spendere milioni ogni anno per finanziare manutenzione dei mezzi navali, quei mezzi navali che abbiamo donato negli anni precedenti per fornire pezzi di ricambio, per fornire l'olio, per fornire le batterie, eccetera. Ovviamente a questo si aggiungono i milioni e milioni di euro che spendiamo direttamente in formazione, addestramento della famigerata Guardia Costiera Libica, all'indice per violazioni di diritti umani e per i crimini che vengono commessi quotidianamente nelle acque del Mediterraneo. È un fatto gravissimo e soprattutto ancora più grave considerato che si attinge in buona parte da fondi dell'Unione Europea che illegittimamente vengono dirottati proprio rispetto alla guerra, all'immigrazione, alla guerra ai migranti, rispetto proprio alla formazione o la fornitura di mezzi navali e di mezzi di guerra. Questo è in violazione anche quelle che sarebbero le normative. Su questo è stato presentato un esposto alla Corte dei Conti europea, sia dall'ARCI ma anche dai giuristi della GSI, in cui proprio denunciano l'illegittima destinazione di questi fondi europei proprio per comprare armi, comprare unità da guerra e formare ed addestrare la Guardia Costiera e le forze di polizia libiche.
Ecco, in tutto questo forse vale la pena ricordare che cosa combinano poi queste guardie di frontiera libiche.
Ma anche su questo, veramente è stupefacente il comportamento dell'Unione Europea, il comportamento dell'agenzia Frontex, il comportamento del governo italiano. Non dimentichiamoci che quasi ci troviamo di fronte a persone che utilizzano l'uniforme della Guardia Costiera la mattina, prendono uno stipendio, fanno le operazioni di guerra ai migranti e il pomeriggio, la sera, lasciata la divisa, spesso si trasformano in scafisti o in gestori esattamente dei traffici di migranti con violenze inaudite, ma soprattutto con sopraffazioni, perché spesso i migranti sono costretti a pagare fior di migliaia di dollari agli stessi poliziotti che la sera, ripeto, fanno gli scafisti, fanno gli schiavisti, fanno i traghettatori illegali, che poi magari la mattina indossano le uniformi, e sono le uniformi che spesso ha donato l'Unione Europea, ha donato Frontex e ha donato anche il governo italiano. Non dimentichiamoci quelle stupefacenti fotografie di ragazzi che erano stati fermati in mare, migranti fermati in mare e che indossavano le magliette della Guardia Costiera italiana, la Guardia di Finanza italiana, chiedo scusa.
Ecco, questa la dice lunga su quei il reale mandante, un mandante molto attivo, un mandante molto presente rispetto a quanto accade nel Mediterraneo. Quindi quando arrivano le denunce su quello che accade nei campi di concentramento libici, le storie della gente torturata, stuprata, picchiata, in alcuni casi uccisa, i video che arrivano ogni tanto in Italia grazie ai migranti, perché vengono filmati con i loro stessi telefonini mentre li torturano per esercitare pressioni nei confronti delle loro famiglie, perché le famiglie scucciano degli altri soldi, chi non li scucce muore oppure finisce a fare il lavoratore schiavo, cioè per nulla, a lavorare per nulla, a volte per anni, all'interno della Libia. Ecco, questa è un'azione compiuta direttamente da attori libici, ma finanziata direttamente dall'Italia, che esternalizza questo orrore e cerca di lavarsene le mani. Ma come dicevamo in apertura, tutto questo comporta anche una bella spesa. Quanto ci costano queste scorribande della Guardia Costiera Libica per deportare nei lager della Tripolitania i migranti fermati in mare?
Guarda, voglio essere sincero, io ci sto lavorando veramente da mesi, cercando di spulciare tutte le delibere, tutte le note a spese, però veramente mi trovo in un mare magnum che è realmente impossibile, anche perché tra l'altro sono diversi gli attori italiani in campo che gestiscono le operazioni di fornitura di mezzi navali, di pezzi di ricambio o la formazione e l'addestramento. Ci sono le forze di polizia, c'è l'arma dei carabinieri, ci sono le forze armate, ci sono i soldi che vengono dati ad agenzie come l'agenzia Frontex, o che vengono date anche ad agenzie tra virgolette umanitarie che dovrebbero fare formazione sui diritti umani, ma sono sempre finanziamenti italiani. Per questo dico, veramente ci troviamo in una situazione impossibile a decodificare. Tra l'altro spesso vengono giustificate fatture con la questione dell'urgenza, per cui fuori anche da quelli che sono controlli finanziari rispetto alla gestione dei bandi. Ecco, è una situazione veramente inverosimile, sia perché, ripeto, come giustamente facevi notare te, ci troviamo di fronte a soggetti che ricevono contributi finanziari italiani e sono dei propri mafiosi e criminali, perché sono coloro che sistematicamente torturano o che prendono le tangenti per far partire direttamente le imbarcazioni, che poi magari il giorno dopo sulle unità, sulle motovedette fornite dall'Italia e armate dall'Italia sparano sulle stesse imbarcazioni che avevano fatto partire il giorno, la notte prima per gli tangenti. Per cui una situazione veramente gravissima, insostenibile, e a questo si aggiunge una scoperta che veramente mi ha sconcertato. Un mese fa il Ministero dell'Interno, la Direzione Centrale per l'Immigrazione e la Polizia di Frontiera ha trovato il suo partner per continuare a gestire un mega progetto dell'Unione Europea di circa 42 milioni di euro finanziati negli ultimi 4 anni, sempre con la questione dell'addestramento e della formazione della Guardia Costiera Libica. Ebbene, l'interlocutore, il partner privilegiato del Ministero dell'Interno sarà l'AID, ossia l'Agenzia dell'Industria per la Difesa, esattamente l'agenzia controllata dal Ministero della Difesa italiana, che gestisce gli stabilimenti industriali di proprietà dello Stato italiano dove vengono prodotti sistemi d'arma, munizioni, cantieri navali, e che soprattutto ha il compito anche di vendere e di rivendere materiali non più utilizzati dalle forze armate o dalle forze di polizia italiana a paesi terzi. Su questo è stata fatta una ricerca dall'OPAL, ossia la struttura di Brescia che studia proprio il trasferimento di armi leggere a paesi terzi, in cui scopriamo che proprio l'AID negli ultimi anni ha esportato, è diventato un grande esportatore di sistemi d'arma italiani a paesi esteri, e tra l'altro proprio perché spesso si tratta di armi leggere è difficilmente poi possibile tracciare realmente il destinatario finale di questi trasferimenti. Sono armi che spesso vengono vendute con la giustificazione che non sono più utilizzabili, ma che proprio perché sono armi leggere possono con estrema facilità riessere rimesse in circolazione ed essere vendute anche nei mercati illegali. Ecco, questo sarà l'interlocutore del Ministero dell'Interno per continuare a implementare un progetto rispetto alla Libia, rispetto di formazione, in cui viene edulcorato anche, questa è una vergogna offensiva per qualsiasi intelligenza di questo paese, viene edulcorato col fatto che nella formazione si prevede anche una tranche dedicata espressamente ai diritti umani, dedicata proprio alla formazione del rispetto del diritto internazionale. Viene da ridere pensando i crimini quotidiani di queste forze di polizia della Guardia Costiera Libica, e vorrei capire come l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, o l'AID o altre agenzie possono fare veramente la formazione con questi criminali.
Di una volta si sarebbe detto sepolcri imbiancati, una mano di calce e non si sa più che sotto c'è qualcuno che ha perso la vita. Credo che sia un po' un modo, un'ipocrisia di fondo per tentare appunto di dare una mano di bianco per nascondere lo sporco che in realtà è sotto gli occhi di tutti. Ecco, forse la domanda più inquietante che dovremmo porci è perché non c'è reale, sufficiente indignazione. E per indignazione non intendo quel sentimento che si prova seduti nella propria poltrona a casa propria. Per indignazione intendo quell'indignazione che muove, quell'indignazione per la quale si ritiene che si sia superata la misura, quell'indignazione per la quale poi ti ritrovi in strada a metterti di mezzo, a dire che questa situazione è intollerabile e non intendi tollerarla più. Ecco, mi chiedo dopo tutti questi anni se davvero non ci sia una reale difficoltà all'interno del nostro paese a far sentire empatia nei confronti di queste persone. Quando si parla di razzismo ci si riferisce sempre ad atteggiamenti precisi, concreti, nei confronti di questo o di quello. Ma io credo che esista una forma di razzismo più profondo, che è quello dell'indifferenza nei confronti della sorte di chi non ha avuto la fortuna di nascere dietro casa tua. Ecco, posso sbagliarmi, però ogni tanto ho voglia di interrogarmi anche su questo, perché le cose di cui parliamo sono sotto gli occhi di tutti. Poi, grazie al lavoro che fai tu, arrivano altri tasselli, altri pezzi del mosaico che contribuiscono a comporlo, ma certamente non modificano il fatto che tutti sanno che cosa accade nei lager libici.
Esattamente, soprattutto c'è una veramente criminale continuità e contiguità di tutti i governi che si sono alternati alla guida di questo paese. Non c'è stato un solo ministro dell'interno, un ministro degli esteri, un ministro della difesa che non sia stato responsabile e corresponsabile di quanto è accaduto da quel maledetto 2011, quando abbiamo ritenuto di dover bombardare un paese innescando un meccanismo a catena devastante che ha portato a una guerra civile con decine e decine di migliaia di morti e che ha soprattutto trasformato la Libia in un grande mercato di schiavi, come erano i mercati di schiavi nel Golfo di Guinea nell'Ottocento, dal Settecento nell'Ottocento. Questa è una grande vergogna e su questo credo che sia arrivata veramente l'ora di denunciare con estrema durezza le responsabilità del governo italiano e delle forze dell'ordine, perché ripeto ancora una volta, non sono soltanto le forze armate che stanno formando e addestrando le unità libiche, ma abbiamo proprio gli apparati che dovrebbero garantire la legalità e il rispetto dell'ordine pubblico. Mi riferisco alla Polizia di Stato, mi riferisco all'Arma dei Carabinieri, mi riferisco alla Guardia Costiera, mi riferisco alla Guardia di Finanza. E questa forse è un'ulteriore vergogna, perché dimostra che, guarda caso, quelli che impongono nel nostro paese con estrema violenza la repressione di tutte le forme di protesta, vedi cosa sta accadendo nelle scuole romane in questo momento con la repressione violentissima da parte della questura delle forze di polizia, ebbene loro che pretendono di imporre con la violenza l'ordine pubblico del nostro paese non hanno nessun pudore ad abbracciare giorno per giorno criminali e mafiosi come sono le forze di polizia e le forze della Guardia Costiera Libica.
D'altra parte, chi interviene in un liceo romano per malmenare dei ragazzini che protestano, direi che si pone non ancora sullo stesso piano, non siamo ancora alle torture, ma nel nostro paese le torture nei confronti dei dissidenti le abbiamo avute. Non dimentichiamoci di quello che avviene in certi commissariati, di tanto in tanto trapela alcuni nomi sono diventati ai loro famosi, i Cucchi, ma non gli Aldobrandi, ma in realtà si va ben oltre e non occorre ripensare a quello che è accaduto a Bolzaneto e per le strade di Genova. E che dire, la criminalità del potere si conferma tale in questi giorni in cui ricorre il 52esimo anniversario della strage di Piazza Fontana e dell'assassino nei locali della Questura di Milano di Giuseppe Pinelli. Non possiamo, come dire, non riavvolgere questo rocchetto durissimo di filo della memoria che ci obbliga a fare i conti con questa continuità nella criminalità. Una volta accadeva all'interno di una banca milanese, oggi accade in mare e nei lager di Libia, però i mandanti continuano a sedere sulle poltrone del governo, c'è poco da fare. Se hai ancora qualcosa da aggiungere oppure ci salutiamo?
No, assolutamente, hai concluso perfettamente anche sulla questione del 12 dicembre e soprattutto non dimentichiamo la revisione storica che viene fatta anche da istituzioni dello Stato, quello che è avvenuto con un tweet da parte del Senato in cui rispunta la pista anarchica a giustificazione dell'attentato a Piazza Fontana, credo che è la dimostrazione di veramente non solo di una perdita di memoria, ma una perdita veramente di qualsiasi valore storico e etico da parte delle nostre istituzioni.
Grazie mille, alla prossima.